questa sera è proprio Umberto Tozzi con Gente di Mare a fare da spartiacque fra la disco anni 90 di Pietro e Radio Bubbles.
Marco, ma fammi capire, la gente che abita sulle coste fa più spesso sub rispetto a quelli che abitano in città o è uguale?
No, 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 di solito chi abita sulle coste va in montagna a sciare, chi è in pianura come noi va al mare a fare le bolle.
Che bestia che ci abbiamo qua, va?
Vabbè, ma ce l'abbiamo almeno la sigla o no?
Sì, la sigla ce l'ho, però non ci sono le parole sulla sigla.
Ah, è così, nuda, spoglia?
Sì.
E come mai?
Perché mercoledì mi sono messo d'accordo con quella che doveva fare la voce e venire a registrare la sigla, però mi ha tirato il bidone e quindi all'ultimo praticamente non c'era. Però sono passato davanti alla radio, ho visto una che camminava, le ho tagliato la strada con la macchina e ho detto: scusa, puoi venire un secondo in radio che devo fare un gingolino?
E lei?
E lei mi ha detto che aveva da fare.
Ma va, non sei riuscito a convincerlo, non si è fidata di te,
no.
Strano, qua avevamo qua l'Albertino della provincia e non è voluto. Ma che carriera che si è persa questa ragazza.
Ma io non so, anche perché ho pensato, mi fermo con la macchina, ma le indico la radio, le dico: guarda, lì ci puoi arrivare a piedi, non devi salire su con me. Cioè non ti stupro in macchina, ti stupro in radio.
Ti stupro dopo, infatti. Quella scritta motel sopra Radio Interland Motel. Vabbè, dai, senti, come ci arrangiamo? La facciamo noi, la sigla?
Ah, vabbè, dai, via, la improvvisiamo, Beh, l'effetto del mare c'è però, eh?
E allora abbiamo già il 50%.
Già il 50% è andato. Io mi sento già un po' al mare. Radio Interland in collaborazione con scubaportal.it.
Partecipazione straordinaria di Marco,
presentano
Radio Bubbles.
Direi che possiamo già andare a casa così. Secondo me già il nostro l'abbiamo dato e possiamo già andare a casa così.
Sì, sì, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare, anche perché adesso ufficialmente inizia la seconda puntata di Radio Bubble, lo spazio che Radio Interland dedica alla subacquea.
Quindi dopo la prima puntata del 20 di aprile comincia ora la seconda puntata, che finirà intorno alle 11, perché come al solito siamo in ritardo, sono le 10:10, finiremo quindi verso le 11:10. Siamo qui negli studi di Radio Interland in via Turati 12, in quel di Binasco. Io sono Fabio e sono alla regia.
E io sono Christian.
Eccolo
e
là.
Sono dall'altra parte della regia.
E abbiamo qui come al solito l'ospite d'eccezione di Radio Bubbles, che è il nostro armadio Marco.
Ciao a tutti, buonasera.
Senti Marco, ma a me era venuta in mente una domanda estremamente intelligente e non posso fare a meno di chiedertelo. Ma quando fai sub, vedi tutti i pesci che si vedono dal pescivendolo?
Ma che cazzo di domanda è? Cioè, tu introduci la trasmissione, la sigla, cioè, ma che cazzo di domanda inizia?
Vabbè, dai. È uno spunto per parlare di biologia di pesci. E in mare se ne vedono molti di più di quelli che vedi dal pescivendolo.
Lo vedi? Lo vedi che era pertinente?
Sì, anche perché non tutti i pesci si possono mangiare e quelli non li vedrai mai dal pescivendolo, si spera.
Ah, tra l'altro penso che hai la facoltà, la possibilità di vedere proprio le cose più particolari, più intime. Tipo vedi il tonno senza la scatoletta, ad esempio.
Ecco.
È una cosa abbastanza particolare, non è che ti capita di vederlo tutti i giorni.
Effettivamente, effettivamente.
Molti non sanno, ma il tonno non nasce a forma di scatoletta.
Ecco, e non si taglia soltanto con il grissino.
Oh, e queste sono le prime cose, insomma, già proprio due chicche che chi non ascolta questa trasmissione non avrebbe mai potuto sapere.
Marco, senti, ma il valore aggiunto di scubaportal.it nella collaborazione qua?
Il valore aggiunto è che abbiamo una serie di validissimi collaboratori, tra cui molti biologi, una in particolare che ci ha aiutato a preparare una serie di pillole di biologia, di curiosità più che altro, non pesantissime, ma vediamone qualcuna.
Vai.
Che differenza c'è fra una balena e una balenotta?
Io non lo so.
Beh, però c'è una mia amica che somiglia a una balena.
Sì.
Può.
Allora, la balenottera non è così perché è piccola, anzi, è l'animale più grosso che esista. La balenottera significa balena con la pinna. C'è un modo per distinguerle. Le balenottere hanno la pinna dorsale e le balene no. La tua amica?
La mia amica è il culone. Lo sapevate che il nostro eccezionale tonno rosso del Mediterraneo lo vendiamo ai giapponesi, mentre il celebre tonno pinna gialla, quello che si taglia con un grissino, quello che dicevamo prima, è un tonno di qualità inferiore dell'Atlantico.
Oh, quanti sei. E ascolta invece questa le batte tutte. Le cerne nascono tutte femmine per diventare i maschi intorno ai 10 anni di età.
un po' il contrario di qualcuno qua nella zona, vero Paolo?
Sono nato maschio e mi sto trasformando lentamente in femmina.
Cernione. Lo sapevate che c'è una grandissima differenza fra il polipo e il polpo? Il polpo è un mollusco cefalopode, quello che come cefalopode forse dice poco, ma magari nelle patate, nell'insalata di riso lo conoscete di più, il polpo.
Lo vedi?
Mentre il polipo è uno stadio di vita dei celenterati che a volte molti noi conosciamo per il corallo, infatti è l'animale che vive sopra il condominio del corallo, che è lo scheletro che tutti vediamo nei negozi di souvenir o sulle collanine delle ragazze.
Stavo pensando, sai che se c'è una cosa che invidio ai pesci nel mare è la loro tranquillità, cioè non quelli in pescheria, quelli che riescono a rimanere nel mare. Adesso è bastata poca acqua per le strade, un traffico anche stasera per venire in radio, incredibile, veramente una cosa incredibile.
Sì,
l'hai trovato anche tu?
Sì, effettivamente oggi, poi anche perché sono andato a lavorare in moto, perciò pioveva, che Dio la mandava, e ho visto traffico veramente a non finire.
Ah, sono tornati proprio tutti dalle ferie, non ci sono più problemi, tutto è tornato all'assoluta pessima normalità.
Sì, insomma, basta vedere, anche perché per normalità, se si può intendere normalità, una cosa tipo quella che è successa ieri dello sciopero dell'Alitalia, con 24 ore di sciopero da parte degli assistenti di volo abbiamo avuto 350 voli cancellati.
E circa 30.000 persone che sono rimaste a piedi, quindi insomma, non proprio tutti sono tornati. D'altronde, quando si va in vacanza può capitare che ci sia qualche disguido, qualche disagio.
Certo che in effetti quando capita ai sub con tutto il carico che hanno di muta e bombole e pesi e contropesi,
uno si organizza, prepara, fa la borsa, oltre al fatto di avere i propri vestiti anche la propria attrezzatura, e poi succede quel che succede. E abbiamo la fortuna proprio in questi casi di sapere a chi poterci affidare in caso in cui abbiamo questo tipo di disguidi. Infatti abbiamo la fortuna di avere qui in studio Francesca Zambonina, avvocato di uno studio proprio qua di Minasco, che si occupa da anni di problemi legati al turismo e al tour operator. Buonasera Francesca.
Ciao a tutti.
Ciao Francesca, ciao. Possiamo darti il tu?
Sì, assolutamente, grazie.
Anche con gli avvocati, insomma, bisogna andare un po' con i piedi di piombo,
Senti, ma allora cosa succede quando ci capita che ci si rovinino le vacanze, insomma?
Purtroppo succede, anche se appunto è sempre una cosa che uno non si augura. Per fortuna la legge comunque prevede diversi rimedi a seconda di quello che può capitare. Diciamo che per quanto riguarda i disguidi dei voli aerei c'è una normativa comunitaria, proprio il regolamento comunitario 261 del 2004, che prevede vari tipi di risarcimento a seconda, ad esempio, in caso di overbooking, cioè quando le compagnie
prenotano più biglietti aerei di quelli che potrebbero e
quindi
qualcuno resta giù,
resta a piedi, oppure per la cancellazione di voli, per ritardi o per i bagagli danneggiati o persi. E quindi ci sono proprio delle tariffe che a seconda del ritardo e del chilometri che l'aereo avrebbe dovuto percorrere prevedono
dei rimborsi.
Dei rimborsi che dovrebbero in teoria essere dati immediatamente allo scalo. In realtà non accade quasi mai, per cui deve intervenire l'avvocato.
Certo.
Ecco.
A subentrare, sì. Dovete sapere che sarebbe bello che voi poteste essere qua in radio, perché Marco si è messo una parrucca bionda, c'ha la maschera in testa. Vedrete le foto su scubaportal.it, fa veramente fa
tutto,
perdere la concentrazione. Non c'è lì Magda, ma Marco, non c'è lì Magda?
Magda è qua.
Lui è come la cernia, cioè, è nel periodo in cui ancora non sa se deve cambiare di sesso, è un po' così, nel dubbio.
Quindi Francesca, in caso di problemi, tu dici ci sono dei tariffari addirittura per i rimborsi.
Per quello che riguarda i voli aerei sì, invece per altri tipi di problemi, ad esempio per quanto riguarda, non so, le aspettative che vengano deluse del turista che va in un villaggio che sulla carta era stupendo, invece poi
si rivela non proprio fantastico.
Si rivela non proprio il villaggio da sogno. Anche in questo caso c'è la normativa tutela proprio del consumatore che prevede vari tipi di risarcimento, non da ultimo il danno da vacanza rovinata, che è proprio un danno ulteriore rispetto alle spese che magari ha dovuto sopportare per sopperire a queste mancanze.
Senti, ma scusa, se uno va in vacanza e non trova compagnia, può considerarsi una vacanza rovinata?
Dipende cosa c'era scritto sull'opuscolo.
Si era all inclusive.
Gioia.
Come Marco?
Fiamme. egregio.
No, fa niente, va, vado a pescare.
C'è da dire però anche un'altra cosa, che non sempre le lamentele del turista vengono, cioè sono tutte fondate, ecco, perché lavorando anche per tour operator so che tante volte viene pretesa, magari una persona si reca in un paesino sperduto dell'Africa e pretende poi il trattamento da Grand Hotel di New York,
Hilton,
questo,
certo.
Ecco, è impossibile proprio anche per il povero tour operator da ovviamente adempiere.
Su che percentuale ci sono quelli che vanno in porto o comunque di persone che si lamentano e poi riescono ad avere un risarcimento vero e proprio a qualsiasi titolo?
Beh, a dire la verità, l'avvocato già dovrebbe consigliare le pretese che sono un po' esorbitanti e quindi magari evitare di spingere il cliente in causa quando non ci sono i fondamenti.
I presupposti.
Ah, vacanze, vacanze. Senti, avvocato, io sono andato una volta in volo con uno che gli puzzavano i piedi. Non lo so, quanto ne parliamo?
Sentite,
quanto posso andare?
Allora, potete trovare i consigli di Francesca anche sul web. Il suo sito è iltuolegale.it e a questo punto dalla puzza di piedi di Christian possiamo lasciare.
Si è tolto i mocassini e poi io ero lì seduto in bianco.
Allora, abbiamo visto che come in tutti gli sport anche la subacquea si raggruppa in club, ad esempio con scubaportal.it è un punto di congregazione delle persone che fanno subacquea. Marco, cos'altro fanno i club che uniscono i subacquei?
Allora, i club, premetto una cosa, che scubaportal non è un club e quindi vabbè.
Beh, è un punto di incontro comunque.
Parliamo però dei club. I club organizzano corsi, vacanze, immersioni, solitamente hanno un istruttore che programma oltre alle lezioni e le immersioni, quindi i weekend al mare, ma anche le vacanze. In Italia ce ne sono centinaia di club e per me, voglio dire che sto usando la parola club in senso un po' allargato, non giuridico, perché qui era un avvocato, non vorrei poi mica. Quindi lucro o non lucro, l'importante è che la gente si diverta e trovi un punto di aggregazione. Questa è la funzione delle associazioni, dei club, dei gruppi di subacquea.
Certo.
Che si trovano in tutta Italia, quindi indistintamente in tutte le regioni
Italia,
che si affacciano sul mare.
Chiaramente ci sono in tutta Italia diverse centinaia di club. Noi li stiamo raccogliendo nelle pagine blu, abbiamo creato uno spazio appunto in modo che chi si avvicina alla subacquea e magari fa il corso in vacanza, non sa con chi andare a fare immersioni, cerca quello più vicino nella propria città, lo prova, se gli piace si aggrega al club e si unisce.
Ma tu sei iscritto a qualche club?
Allora, mi piace molto la vita di club, ma organizziamo delle attività per cui non sono iscritto a un club, ma anch'io mi reco presso queste strutture. Siamo di ritorno giusto questo ponte da uno, diciamo, dei miei amati club diving d'Italia. Mm-hmm. Italia al confine, perché siamo stati a fare 3 giorni di immersione con amici al confine con la Francia, Pianeta Blu, così li facciamo.
Ah, Pianeta Blu, quello di Rai 3? No, Rai?
Adesso è Rai 2, Linea Blu.
Rai 2.
Non c'è Linea Blu, Pianeta Blu è il nome del diving.
Ah, ok.
Non è un lapsus, perché la persona che gestisce il diving è la persona che fa le videoriprese per Linea Blu.
Ah, ecco.
Ed è il nostro amico Luca Coltri, che presento come il principe di latte. Luca, in collegamento?
Sì, ciao Marco.
Ma buonasera.
Buonasera.
Buonasera, Oro. Luca, buonasera.
Oro, ragazzi.
Cioè, Oro cosa vuol dire?
No, noi ci salutiamo sempre così.
Ma perché?
Oro vuol dire bellissimo.
Bellissimo spettacolo.
Ah.
Sopra sotto.
Vedi.
Beh, adesso potrei battezzare Radio Bubbles Radio Oro.
Beh, sì. Beh, siamo contenti, eh.
È un bel auguri.
C'è di peggio,
Luca, siamo andati a rompergli le scatole in massa questo weekend, pensavo di passare un weekend tranquillo con la fidanzata e in realtà
non è riuscito.
No, vero Luca?
No, ero prontissimo a ricevere il gruppo di Scuba Portal.
Che cosa avete combinato?
Ma tra un'immersione e l'altra, tanto casino e mangiate sicuramente.
Sì, devo dire, qualche chiletto l'abbiamo messo tutti. Tra grigliate, pizze, focacce e torte che ci dava fine immersione.
Ma avete fatto anche le immersioni?
Eh beh, sì.
Il contorno.
No, perché da quello che diceva, insomma.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, tra l'altro, vabbè, ci siamo divertiti. Abbiamo trovato 4 giorni bellissimi, quindi, insomma, il mare è stato fantastico. E le immersioni molto molto belle.
Io faccio una domanda stupida, ma per fare delle buone immersioni ci vuole che il tempo atmosferico sia bello o anche se è nuvoloso e brutto ma il mare è calmo va bene lo stesso?
Ma guarda, allora, in realtà se c'è il sole o no, per noi che andiamo sott'acqua cambia poco, soprattutto per le profondità alle quali andiamo noi, quindi la visibilità c'è sempre.
Voi vi muovete nel tuo iter di immersioni, su che profondità vi muovete?
Ma guarda, vai da un 12 metri la profondità minima fino a un massimo di 40 metri, quindi insomma abbiamo poi le torce subacquee che ci aiutano, quindi direi che va benissimo anche quando non c'è il sole.
È vero che sott'acqua i colori poi si dissipano, quindi non si riconoscono più?
Sì, esatto, sott'acqua mano a mano che scendi verso la profondità i colori spariscono e quindi hai bisogno della torcia subacquea per poter rivedere i colori naturali.
Ma quindi se una ragazza scende con un costume rosso, il rosso sparisce e si vede tutto?
Magari, no, in realtà non è così.
Ah, non è così, allora avevo
diventa
capito male.
Blu o nero.
Però sarebbe stato bello.
Ero già a 7 metri, ero tutti, tranquillamente. Ok.
Saremo pieni di subacquei.
Va bene, senti.
Veniamo a trovarti prestissimo.
Luca, ti ringraziamo tanto allora per essere intervenuto nella trasmissione.
Dov'è che possiamo trovare questo diving, appunto, dove se oltre a fare immersioni si mangia, ci si diverte?
Allora, guarda, noi siamo a Latte, che è l'ultimo paese prima di entrare in Francia. Alcuni lo chiamano Principato, gli amici.
Sì, Principato di Latte.
Ma proprio il paese si chiama Latte?
Latte, Latte.
Oh, bene. Ma perché producete latte? O è proprio un caso?
No, è il nome che gli hanno dato dalla nascita. In realtà nessuno sa per quale motivo si chiami latte, però
c'è qualche via che si chiama via Biscotto, per esempio?
Via Biscotto, sì.
No, veramente.
Infatti quando vado in giro per Italia mi dico: ma te da dove arrivi? Io dico: da latte. Come da latte?
Vabbè, senti, ti ringraziamo tanto Luca.
Dai,
e grazie per aver
tutti
partecipato e sì, buona serata.
E a Manuela e a tutto il tuo staff, Luca, ancora un grazie per la bellissima.
Grazie a tutti voi e in bocca al lupo. Radio Oro.
Grazie, ciao.
Ciao.
Radio Interland 94600 MHz.
Certo che la subacquea è anche una buona scusa e una buona occasione per conoscere un sacco di posti, sia in Italia che fuori.
In effetti, si gira il mondo.
Si gira il mondo, si conoscono i posti più ricchi di natura. L'altra volta, insomma, vedi, conosciamo paesi come Latte, l'altra volta avevamo parlato di Sharm o di Alte di Bali e di altri posti dove comunque il turismo è figlio della subacquea. E uno dei posti che si sta maggiormente sviluppando, mi diceva, si diceva in questi periodi, oltre a Sharm, sono anche i paesi limitrofi, giusto Marco?
Esattamente.
Quindi se uno volesse andare in un posto che non è proprio affollato come Sharm, comunque non è conosciuto come Sharm, un posto un po' più tranquillo, quale potrebbe essere?
Sempre in zona, senza allontanarsi troppo, c'è per esempio Dahab, una gita giornaliera, oppure anche un bel posto per fermarsi e fare lì un'intera settimana o più, un periodo più lunghi. Dahab è un luogo turistico nato all'inizio degli anni 80 che ha subito un po' l'oscuramento turistico di Sharm. Sharm ha vissuto un po' la... avete tutti, no?
Sì, insomma, Sharm è sulla bocca di tutti. L'Egitto è Sharm, praticamente.
Di Dahab avete sentito parlare sicuramente meno.
Ma quanto è distante da Sharm?
Sono pochi chilometri, saranno 70-80 chilometri.
Quindi con l'aeroporto si arriva nello stesso posto?
Si arriva a Sharm e poi si prende la macchina, il taxi beduino e si va a Sharm e si va a Dahab in pochissimo tempo.
Quindi il volo resta economico come per andare a Sharm?
Assolutamente. Noi ci siamo andati appunto infatti partendo da Sharm un paio di volte in gita giornaliera a fare immersioni e a visitare poi, fermandoci a cena, a visitare il posto.
Sai Fabio che mi incuriosisce, qualche notizia in più, a chi la posso chiedere?
A Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Sì, buonasera.
Ciao a tutti e benvenuto.
Ciao Lorenzo.
Allora, Lorenzo è il nostro esperto di Dahab, giusto?
Esatto.
E in quale qualità sei esperto? In che cosa sei esperto di questo luogo?
Ma diciamo che sono a Sharm da tanti anni e ho cominciato un po' a soffrire la situazione che c'è qua da Sharm perché è cresciuta molto e quindi ho deciso di spostarmi a Dahab già qualche anno che sono là.
E ti trovi meglio che rispetto a Sharm?
Sì, sono stato tanti anni a Sharm e poi ho deciso di spostarmi a Dahab dove ho cominciato un progetto di costruzione sul mare.
Ah, che bello!
E adesso mi occupo di immobiliare, ho sempre fatto subacquea. Per questo è che conosco il grande Marco.
Però, grande diciamo, Marco sembra, ripetiamo, in tutti i sensi, in tutti i sensi.
Ho perduto occasione, bastardo.
E quindi hai cominciato a costruire immobili?
Esatto, ho cominciato questo ieri, ho cominciato questo progetto che sono 90 villette sul mare.
90, e... caspita!
Sì, perché Marco non lo sapeva, ma ho deciso di chiedere anche il secondo piano, quindi sto avendo permesso per fare altri 45 appartamenti.
A chi è che si indirizza il mercato di DAB? È un mercato interno, è un mercato riferito soprattutto agli stranieri?
È un mercato di traveler, ossia di persone che viaggiano e girano per il cine, quindi c'è molto un mercato europeo, un turismo europeo. Italiani ancora pochi, però... molti tour operator cominciano a venderlo, anche perché cominciano ad esserci le strutture sufficienti per servire tutti i tipi di persone che vogliono fare passare una piacevole vacanza.
E qual è la nazionalità degli acquirenti, dei maggiori acquirenti?
Ma io, essendo italiano, principalmente lavoro con gli italiani, però devo dire che il mercato immobiliare qua si concentra principalmente sugli inglesi.
Ma anche in Italia si sta sviluppando molto, perché io dico, perché lavoro in una, faccio anch'io lavoro in un'agenzia immobiliare, in un franchising, e si stanno aprendo un sacco di uffici proprio in quella zona dove il mercato immobiliare sta veramente ampliandosi tantissimo, anche perché tu da dentro lo puoi riferire, è un'occasione fantastica, perché con quanto può valere un prezzo al metro quadro? Facci degli esempi di acquisto di un immobile in quella zona, tanto per dare un riferimento generico.
I tempi di acquisto?
I costi.
I costi, si vende più di tag a metro quadrato.
Scusa, però scusa?
Si vende più a un piuttosto che a metro quadrato, anche perché il concetto di metro quadrato qua in Egitto è molto diverso da quello dell'Italia.
Beh, non ha importanza, non abbiamo sentito la parola, però in sostanza vendi a forfait, cioè non fai
vendi
un prezzo
a corpo praticamente.
Esatto,
quindi diciamo una soluzione adatta, diciamo un'unità che si affaccia sul mare. È un investimento da quanti euro?
Un'unità DAB io di 40 metri quadrati con 30 metri di giardino privato la vendo a 35.000 euro.
Cioè quello che qui costa meno di un box.
La tua Audi praticamente.
Fondamentalmente si vende qua, è un box, il secondo box, e ci si compra una casa fronte mare. Tra l'altro in un posto bellissimo, ci raccontava Marco, proprio che
esatto,
si affaccia su un mare incantato, sopra e sotto.
Siamo a 50 metri dal mare. E tra l'altro di fronte a una delle immersioni più belle di DAB, che è il Canyon.
Assolutamente confermo.
Marco, cosa ci dici di questa immersione?
Beh, è un'immersione spettacolare, adatta a tutti, molto colorata e molto viva. Tra l'altro le immersioni di DAB hanno un vantaggio rispetto ad altri posti, che è l'accesso da riva. Se le cose non sono cambiate, Lorenzo non ha costruito anche un porto enorme, penso che il vantaggio ci sia ancora, e da casa sua ci si possa andare a piedi a fare questa.
Sì, assolutamente.
E quindi, come sono le immersioni nuove? Perché io spero che tu lì non stia prendendo solo tempo a fare mattoni, ma anche a...
Esatto, bombola in spalla e si va in mare.
Quindi mi costruisci 90 villette, stai al sole tutto l'anno e fai anche le immersioni. Mi stai un po' antipatico, Lorenzo, devo dirti, un po' così.
Ogni tanto si lamenta anche che la vita è dura, però.
Che qua oggi ho preso catinelle d'acqua in testa. Tu sei naturalmente ad Abba adesso.
Sì, adesso sono ad Abba, sono in costume.
Ecco, mi stai ancora più antipatico.
Insisto, metto il coltello nella piega.
Va bene, senti, ti ringraziamo tanto per aver partecipato alla trasmissione, ti auguriamo una buona serata, un in bocca al lupo per i tuoi affari.
E prepara i panini che arriviamo.
D'accordo, vi aspetto allora.
Ciao, grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Certo che fa un po' di invidia pensare che mentre io oggi prendevo una tonnellata d'acqua, vestito come quello del tonno insuperabile,
con la muta,
esatto, questo adesso è lì col costume e probabilmente quando ha finito di chiacchierare con noi, volendo, va a farsi il bagnetto di mezzanotte.
Non è una cosa bella da pensare, oddio, per come ti vestite normalmente, il fatto di dover essere in costume, secondo me ne andresti sicuramente a guadagnare, però è un'invidia un po' di tutti. Adesso, ma a Sharm c'è anche il fuso orario?
Un'ora o credo.
Poca roba, quindi insomma, bene o male è lo stesso orario che abbiamo qui in Italia.
Che fortuna, non lo sapevo, ma se il fuso orario è un'ora avanti si fa veramente il bagnetto di mezzanotte. Quanti gradi ci saranno adesso a Sharm?
Quest'ora penso tra i 28 e i 30.
Veramente?
Penso, non so.
In questa stagione tra i 28 e i 30?
Perché è sera, perché sennò sarebbero di più. Già.
Ma si possono fare le immersioni anche di sera?
ma si devono fare.
Ti serve una torcia tipo San Siro, però, perché non vedrai una mazza di niente.
D'altronde, quando vanno, adesso mi viene in mente che io da piccolo avevo i miei nonni che andavano con la barca a pescare in laguna in Veneto, e per pescare avevano le lanterne e i fari da puntare in acqua, perché i pesci erano attirati dalla luce e quindi erano più facili da catturare con le reti. Quindi immagino che a maggior ragione chi va a fare delle immersioni può utilizzare delle luci o delle lampade per attirare i pesci che vuole andare.
Beh, però penso che sia diverso, perché se usi una torcia sott'acqua probabilmente il pesce scappa, perché avrà paura del subacqueo, no?
No.
Sì, Marco, puoi parlare l'esterno,
insomma, siamo qui. La torcia
ha
un'altra funzione, è quella di illuminare e non di allontanare o avvicinare il pesce, per quanto poi comunque il pesce si avvicina alla luce, quindi...
Oh, vedi, è incuriosito dalla luce, quindi.
Assolutamente.
Ci ha preso, Cristian.
Ci ha preso.
Lo vedi?
Beh, mio nonno le sapeva.
Tu no, ma tuo nonno.
Mio nonno. E quindi ci sono delle torce particolari che vengono utilizzate durante le immersioni?
Sì, sono le torce subacquee, sono particolari perché sono stagne, e la loro particolarità è che costano una fortuna di solito.
Cioè dalle alle?
Allora, abbiamo torce economiche da 50-100 euro, ma torce proprio base, a torce da oltre i 1000 euro. Per poi passare a sistemi di illuminazione professionale.
Cosa?
Di diverse migliaia di
1000 euro.
Sì.
Io riesco ad accendere il bic sott'acqua per far luce? Domanda. No.
Sì. Ti accontenteresti, eh?
Mettere una campana. Ma c'è. Io sono rimasto molto sorpreso da un nuovo modello di torcia LED che è distribuito proprio da pochissimi giorni, quindi una novità del settore in Italia. E, si può dire?
Sì, sì, assolutamente.
Va bene, allora salutiamo l'amico Javier, che sono le torcia LED della Dragon Sub, che è una ditta spagnola esistente da diversi anni. In Italia da pochissimi giorni ho avuto la fortuna di avere uno dei primi modelli da provare e si era rimasti...
E che cos'ha di particolare rispetto alla tua torcia precedente, ad esempio?
Allora, intanto pesa la metà, fa una luce molto più bianca e la durata della batteria è, anziché sui 40 minuti, 50 minuti, 4 ore.
Ma quindi il peso è importante anche sott'acqua?
Diciamo che è sempre importante, non è il problema principale, ecco, avere una torcia leggerissima, però se una torcia anziché 3 kg te ne pesa 1,5, qui siamo ben al di sotto.
Perché a Fabio era venuto in mente di comprare una panda usata, accendere i fari, buttarla in acqua sul fondo e poi scendere con calma, no?
E c'è chi lo fa.
Era un'idea.
C'è una zona qua vicino piena di macchine sott'acqua.
No, perché ci ha provato. Se tanto mi dà tanto, se mi ricordo bene, 1000 euro sono 2 milioni per una torcia.
No, ma infatti non è necessario.
Tu dici, con una panda spendi molto meno.
Cioè, la mia punto costava 1000 euro. Lui...
La tua punto, no, penso, no, non vadano i fari nemmeno quando
Fabio,
se pulisci.
Aspetta, stiamo parlando di modelli che non sono necessari, cioè voglio dire, uno che deve spendere 1000 euro per avere una torcia, ne bastano 200 di euro o anche meno.
Vedi, anche per la macchina, tu mi prendi sempre in giro, vedi? Non devo spendere per forza 10.
Ma comprati la torcia che facevi più bella figura, va? E quindi questa può essere comunque un'idea, insomma, quindi sempre di materiale particolare che è utilizzabile.
Vi ricordiamo che se volete partecipare alla trasmissione basta chiamare lo 02 905 57 731,
oppure affacciarsi qua alla finestra in via Turati a Binasco.
Certo, via Turati 12 a Binasco.
Ho lanciato un sassolino e noi apriamo la finestra.
La scritta fuori è Radio Interland. Oppure, appunto, forse può essere un modo più comodo chiamare, come ha fatto un ascoltatore un po' particolare, Javier, giusto? Javier?
Giusto.
Oh, di dove sei, Javier?
Allora, io sono spagnolo, ma sono fincato qua in Italia ormai da 15 anni. Esattamente a Modena.
A Modena, sei bella Modena. Hai preso un po' l'accento di Modena?
Un pochettino.
Senti, vogliamo svelare perché sei un ascoltatore un po' particolare?
Ma insomma, un po' più particolare, perché sentendo la vostra trasmissione, anzi, ecco, mi congratulo, perché era ormai da tempo che era bisognava fare un tipo di programma del genere. Per far conoscere ovviamente il mondo subacqueo, che è stupendo.
Ti ringraziamo molto, grazie mille.
E abbiamo in programma le prossime settimane di farlo direttamente dal fondo del mare. Però questo non lo svegliamo da subito, lo faremo un po' più avanti, vero Fabio? Ci stiamo attrezzando.
Sì, anche perché io ti inviterei ad andare per primo, ecco, sott'acqua. Se quando tu poi riesci, poi dopo magari.
Io aspetto.
Ah, è molto bello, devo dire che è un'esperienza da provare.
Ecco, vedi?
Ecco, infatti io aspetto che Marco, mandiamo avanti Marco, che okay, fa strada, fa luce e io poi seguo.
Senti, a proposito di luce, cosa ci dici di questa, se la chiamo pila ti incazzi?
Un po', perché non sono pile, sono effettivamente sono delle torce o sistemi, meglio sistemi di illuminazione portatile, perché comunque così piccoli riusciamo a fare una luce che è spettacolare, diciamo che è una luce che è uguale, simile a quella del sole, niente giallo, che stancano gli occhi, e dopo ovviamente il giallo sì, sono colori molto caldi, però in realtà non sono quelli reali che vediamo tutti i giorni, ecco.
Ho capito, quindi suppongo che...
Io penso che Fabio ci abbia chiamato, spero, per non cazziarmi sulle belinate che ho detto prima, sulle torce.
No, infatti, diciamo che la particolarità di questo sistema di illuminazione non è altro che un componente elettronico molto piccolo, fa la stessa intensità luminosa di una lampada, il quale diciamo è molto più complicato e è più nocivo anche per l'ambiente, dal momento che per provocare o per far sì che si illumini abbiamo bisogno di un filamento, anche di un tipo di gas all'interno di questo bulbo.
Prima, mentre Fabio diceva dove si entra su Radio Interland, è entrato Tonino, che molti degli ascoltatori conoscono, perché conoscono per le immersioni, perché ci frequenta da tempo.
Più che altro anche perché questa radio ormai è diventata una portineria.
Esatto,
quindi
sta entrando più gente in questo momento in questa radio che oggi.
E gente a casa che ci ascolta.
E mi ha detto, ma no Marco, io preferisco le alogene. E io allora mi sono fermato, senti, adesso la differenza tra alogene e LED te la fai spiegare da lui, che così chi meglio di lui può dirti perché sono meglio le LED.
No, non te lo dice.
Non te lo vuol dire.
Pronto,
no,
tutto
sei offeso. Javier? O così o così.
Javier, sei lì?
Sì.
Marco,
mi sento un po'
bassi.
Disturbato.
Marco, voleva chiederti che differenza c'è tra l'alogena e il LED.
Allora, l'alogena non è altro, allora, una lampada alogena, diciamo, facciamo una spiegazione così piccola ma concisa. L'alogena rispetto al LED non è altro che io per accendere questo filamento ho bisogno ovviamente di una corrente, però anche di una tensione. Invece per il LED soltanto tensione, perciò io riesco in un spazio ridotto che può essere questa batteria, di piccole dimensioni, visto che la tensione deve essere piccola, alimentare un semiconduttore con grande, ovviamente con grande corrente, e provocare, diciamo, la stessa illuminazione che una lampada alogena con una batteria di grande dimensione. Quella lì è la cosa fondamentale.
Okay. Ridurre la tensione la stiamo provando noi.
E autonomia.
Adesso interroghiamo Marco, metto la canzone e interrogo Marco e gli voglio sentire la differenza dalle sue labbra.
Chiediamo lui, domani ce la scrive.
Senti,
la mia lingua ancora non è perfetta.
No, ma va, no, assolutamente no. Però adesso voglio provare Marco. Senti, ti ringraziamo tanto per aver intervenuto, per essere intervenuto, ti auguriamo una buona serata e a risentirci presto.
Grazie mille e altrettanto, e ovviamente mi congratulo con tutti voi, visto che questo spazio, peccato che sia soltanto un'ora, poteva essere almeno due ore, ma è nell'arco della settimana.
Le prolungheremo.
Fabio ha promesso di niente, che... va bene così.
Va bene, ci penseremo, grazie, ciao.
Ciao. Buona serata. Ciao.
Va bene, sono le 11:07, abbiamo quasi finito qui con Radio Bubbles. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà venerdì prossimo alle ore 22.
Però prima di chiudere, Fabio, lanciamo un appello alla sicurezza. Noi subacquei spesso sentiamo passare sopra la nostra testa delle barche, dei rombi di elica che ci sfrecciano e ci fanno i peli. Ricordiamo ai signori possessori di natanti che dalla nostra bella boetta rossa bianca che sventola in superficie si devono tenere una distanza minima di 100 metri.
Oh.
Ecco, è un appello veramente che facciamo inizio stagione, ma che diventa importante quando le barche e cominciano a uscire tutte insieme verso l'estate.
Perché possono veramente capitare incidenti del genere?
Possono, capitano purtroppo, non frequentemente per fortuna, sono rari. Però anche sentirsi di passare sopra la testa non è bello, fin quando sei sotto non c'è problema, quando risali.
Quindi quando vedete il pallone, avete il pallone, no?
Il pallone.
Quando vedete il pallone, voi con quelle barche cercate di girarci un
lontano.
Po'.
Quindi non sono gli obiettivi per fare lo slalom, passare in mezzo alle boe, oppure per chi nuota per fare arriviamo fino alla boa. No,
no.
E vedi quante cose che si scoprono.
Ecco, poi uno dice che ascoltare la radio non serve a niente.
E invece, ecco. E invece.
Mi raccomando, sintonizzatevi ancora sui 94.6 se abitate dalle parti di Milano per Radio Bubbles venerdì prossimo alle ore 22, se no appunto via internet attraverso il sito www.radiointerland.com
oppure,
e non dimenticate, il grande sito del grande Marco www.scubaportal.it. Va bene, grazie Marco, grazie Christian,
grazie Fabio,
grazie Fabio,
e a risentirci alla settimana prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. The strongest power hits. Radio Interland.